7. Stamani un messaggio semplice, ma un messaggio importante. Siamo arrivati alla sesta parte dell'armatura spirituale in Efesini capitolo 6. Mi sto rallegrando nello studio, vi dico la verità, quando studio per il prossimo pezzo dell'armatura mi vengono in mente nuove cose dell'ultimo pezzo che abbiamo considerato. Infatti, studiando per questo, mi sono reso conto di una cosa che non ho menzionato quando ho predicato sull'elmo della salvezza. Lo menziono stamani, ma è nel contesto comunque anche della spada dello spirito. Questo studio mi sta arricchendo. Ho sempre visto l'armatura di Dio, l'armatura spirituale, diciamo sempre in uno studio unico, in modo abbastanza superficiale. In realtà l'Apostolo Paolo lo menziona in un modo abbastanza superficiale, cioè lui menziona questi sette concetti e poi conclude la lettera. Ma all'inizio abbiamo deciso di fare uno studio approfondito su questi argomenti, perché ho pensato, se Dio, questa lettera così profonda teologicamente, così pratica, che vediamo nel capitolo 4, 5 e 6, se Dio, lo Spirito Santo, ci ha lasciato questi sette concetti da considerare nel contesto dei conflitti spirituali, allora noi dovremmo fermarci un attimino e studiarli un pochino più a fondo per capire bene quali sono questi sette concetti. Sono tutti fondamentali, basilari, specialmente stamani quando consideriamo la spada dello spirito, che è la parola di Dio, è la lezione numero uno, no? A proposito, se voi mi conoscete, la lezione numero uno, io ho tantissime lezioni numero uno, no? La cosa più importante è sempre la lezione numero uno, però io considero tante cose le più importanti, quindi quando dico la lezione numero uno, spesso è insieme alle altre lezioni numero uno. Comunque, la parola di Dio fa parte della lezione numero uno, no? Per il credente. Allora, la spada dello spirito, abbiamo detto in Efesini capitolo 6, il credente è chiamato a stare sulla posizione degli attenti, versetto 14, incominciamo lì. State dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace, oltre tutto ciò prendendo lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito, che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Io credo che la preghiera faccia parte dell'armatura spirituale, e che è il settimo componente dell'armatura spirituale, e Dio volendo il prossimo messaggio sull'argomento sarà sulla preghiera. Stamani siamo arrivati alla seconda parte del versetto 17, che è e la spada dello spirito, che è la parola di Dio. Abbiamo incominciato con il versetto 14, state dunque ritti, ok? Sulla posizione degli attenti, la prima cosa che impari nell'addestramento è di stare sugli attenti e appunto fare attenzione al comandante. E noi dobbiamo stare sugli attenti e dare attenzione, e questo dimostra la nostra sottomissione a chi ci guida, in questo caso ovviamente il Signore. Questa è l'armatura spirituale, noi dobbiamo stare sugli attenti, cioè ricevere i nostri ordini, essere sottomessi e disposti a camminare esattamente nel modo in cui il Signore ci comanda. La prima risorsa spirituale è la verità. Abbiamo detto, io credo la verità possa essere considerato sotto diversi aspetti, ma quando penso alla verità penso ovviamente alla parola di Dio, ma penso alla persona di Gesù Cristo. La parola si è fatta carne, è abitato fra di noi, abbiamo letto, no? Nel versetto 14, stiamo memorizzando, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito progenito dal Padre, piena di grazia e di verità. La seconda risorsa è la corazza della giustizia. Una vita santa è la corazza della giustizia, ci dà coraggio. Abbiamo detto che noi dobbiamo custodire i nostri cuori con ogni cura, perché da esso sgorgono le sorgenti della vita. Io credo che Dio vuole che per essere vincente, Dio vuole che noi viviamo delle vite sante, che ci allontaniamo dal peccato, perché vivendo nel peccato, il credente quando inciampa nel peccato perde il suo coraggio nel suo cammino spirituale. Certo, c'è il perdono, ma un buon soldato del Signore non può inciampare nel peccato e rimanere utile nella battaglia spirituale. Quindi dobbiamo custodire i nostri cuori, dobbiamo tenere in mente che Dio richiede da noi un cammino retto, giusto, santo, e quindi la corazza della giustizia dà coraggio. I piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Il Vangelo della pace è la base di tutto ciò che noi siamo come credenti. Noi siamo venuti a Cristo attraverso il Vangelo, i sandali, no? Le calzature del soldato è la base sopra la quale il soldato sta, no? Abbiamo detto che l'addestramento negli Stati Uniti si chiama il campo dello stivale, perché lo stivale è la parte più elementare, no? dell'indumento o dell'attrezzatura del soldato. E quindi il Vangelo della pace è la base di tutto ciò che noi siamo da credenti. Lo scudo della fede. Abbiamo visto i quattro punti dello scudo della fede nel versetto 16, la priorità assoluta della fede, perché dice nel versetto 16, oltre tutto ciò. E quindi la priorità della fede, la decisione deliberata di avere fede, dice prendendo lo scudo della fede. Quindi io ho una certa responsabilità di camminare nella fede e di esercitare fede nella parola di Dio e nel Signore. Quindi la priorità assoluta della fede, la decisione deliberata di avere fede, cioè io devo decidere di camminare nella fede. Poi la vittoria certa della fede, versetto 16, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, cioè noi saremo capaci senza dubbio, certamente, di spegnere i dardi infuocati del maligno se noi camminiamo in fede. Quindi questa è la certezza dello scudo della fede. E l'ultimo punto del versetto 16, l'avversario insidioso della fede, tutti i dardi infuocati del maligno, c'è opposizione da parte del diavolo, il maligno. E poi abbiamo detto qui che questo termine il maligno significa il male, cioè qualunque ostacolo. Non è necessariamente facendo riferimento al diavolo stesso, ma tutto ciò che il diavolo getta davanti a noi per ostacolarci nel nostro cammino spirituale. Ma lo scudo della fede è la chiave per vincere al 100% sopra tutte quegli ostacoli. Il versetto 17 incomincia: prendete anche l'elmo della salvezza. Abbiamo detto la salvezza è la gioia del credente. Abacuc 3, 18, esulterò nell'Eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. Il concetto della salvezza è collegato alla gioia nelle scritture. La salvezza è la certezza del credente. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Abbiamo detto in 1 Giovanni capitolo 5, no? E quindi l'elmo della salvezza è la gioia della nostra salvezza, è la certezza della nostra salvezza. Ma c'era un punto che sulla quale non avevo messo tanta attenzione quando ho predicato sull'elmo della salvezza, ed è questo, il fatto che la salvezza deve essere ricevuta. Qui dice prendete anche l'elmo della salvezza. Io credo che questo è un riferimento al fatto che la salvezza deve essere ricevuto da chi sente il Vangelo. E quindi il comando è di prendere, di ricevere l'elmo della salvezza, ricevelo ed usarlo. Infatti, cioè il fatto che siamo comandati di apprendere la salvezza indica innanzitutto che è disponibile a tutti, e in secondo luogo che noi siamo responsabili di accettare la salvezza. Ok? Quindi qui dice prendete l'elmo della salvezza. Chi non è salvato dovrebbe ricevere Gesù Cristo come personale salvatore. Giovanni 1,12, a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Signore Gesù Cristo è venuto nel mondo, è stato rigettato dai suoi, cioè è venuto nella casa di Israele, nella nazione di Israele, dove era stato promesso nella linea della famiglia di Israele, ma loro, in senso generale, non lo hanno ricevuto. Ovviamente alcuni sì, c'era Anna, c'era Simeone, c'era la Vergine Maria, c'era Giuseppe e poi tutti i discepoli e poi migliaia di giudei che hanno ricevuto Gesù Cristo, ma in senso più ampio dice che i suoi lo hanno rigettato, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, e sta parlando di noi e di chiunque vuole ricevere Gesù Cristo come personale salvatore, lo può fare e lo dovrebbe fare, e noi siamo comandati a ricevere, a prendere questo elmo della salvezza. La salvezza è la chiave, ovviamente, è l'inizio del nostro rapporto con Dio. E ho vari versetti sulla salvezza, ma non mi soffermerò lì, perché vogliamo arrivare al versetto 6, cioè al punto numero 6, che è la spada dello Spirito. Quindi, continuando nel versetto 17, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Stamani vogliamo considerare questo, che noi dobbiamo conoscere e usare la parola di Dio per essere vincenti nel conflitto spirituale. Non c'è un argomento più semplice di questo. Voi ci sentirete parlare tantissimo sulla salvezza e sulla parola di Dio. Ovviamente non sono gli unici due argomenti nelle scritture, ma sono due degli argomenti estremamente fondamentali. Ma non lo dico io per invenzione mia o per idea mia, è qui in questo brano, fra i sette punti dell'armatura spirituale, vediamo che la verità, la giustizia, la spada dello Spirito, il Vangelo, la salvezza, la preghiera, questi sono tutti punti molto basilari, ma evidentemente essenziali per essere un cristiano vincente nei conflitti spirituali. Non dobbiamo mettere tanto in evidenza il fatto che noi siamo in una battaglia spirituale. Basta guardarci attorno, basta aprire gli occhi, basta renderci conto il mondo in cui noi viviamo, e le insidie del diavolo sono intorno a noi, lo dice questo brano, e noi vogliamo essere pronti, non vogliamo essere spettatori nell'opera di Dio, ma vogliamo essere coinvolti e siamo chiamati ad arruolarci e a darci da fare nell'opera del Signore qui sulla terra. Noi dobbiamo conoscere e usare la parola di Dio per essere vincenti nel conflitto spirituale. Vogliamo considerare tre punti: l'identità della spada, l'importanza della spada e l'imperativo di usare la spada. Innanzitutto, l'identità della spada, la descrizione. Leggiamolo di nuovo. Prendete la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. La descrizione, la Bibbia usa due diverse parole quando menziona la spada della parola di Dio. C'è un termine che viene poi tradotto spada in riferimento alla parola di Dio. Infatti il fatto che la Bibbia o la parola di Dio sia chiamata una spada è visto diverse volte nelle scritture, specialmente nel Nuovo Testamento. Ma uno dei termini usato per descrivere questa spada è il termine rhomphaia nel greco, che equivale alla gladius latino, che è una spada grande che veniva trasportata sulle spalle del soldato, una grande spada. Apocalisse capitolo 1, aprite con me ad Apocalisse capitolo 1, versetto 16, quando Giovanni sull'isola di Patmo, vide la rivelazione di Gesù Cristo. Il versetto 16, abbiamo una descrizione di Gesù nel suo stato glorificato. Egli aveva, versetto 16, nella sua mano destra sette stelle e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta, e il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Questa è una rivelazione di Gesù Cristo all'apostolo Giovanni sull'isola di Patmo, e Giovanni descrive Gesù Cristo con una spada che esce a due tagli dalla sua bocca. Questo è il termine Romphaia, che è una grande spada. In Apocalisse, sempre in Apocalisse capitolo 19, vediamo un'altra descrizione del Signore Gesù Cristo che accadrà alla fine del periodo della tribolazione, prima di che inizi il regno millennio di Gesù Cristo sulla terra. E vediamo che Gesù discenderà dal cielo su un cavallo bianco, e nel versetto 15 c'è una descrizione del Signore Gesù Cristo: e dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro, ed egli piegherà il tino del vino dell'indignazione e dell'ira di Dio Onnipotente, e sulla sua veste, sulla coscia, portava scritto il nome il Re dei Re, il Signore dei Signori. Questa è la descrizione di Gesù Cristo quando lui scenderà sulla terra per regnare per mille anni. Il Signore Gesù Cristo è venuto circa 2000 anni fa ed è nato in Betlemme da una vergine, ha preso forma di un piccolo fanciullo, forma di un servo, è stato sottomesso, pur vivendo una vita santa e pura, si è sottomesso alla morte e alla morte della croce. Ma in Filippesi capitolo 2 dice che Dio lo ha anche sovranamente innalzato. Voglio leggere il resto di quel versetto. E gli ha dato un nome. Perciò Dio lo ha anche sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio il Padre. Questo è Gesù Cristo glorificato che tornerà sulla terra quando viene la seconda volta per regnare sulla terra. E quando lui viene, non verrà come un fanciullo posto in una mangiatoia, umile, ma verrà nella sua gloria, ogni occhio lo vedrà, e lui regnerà con giustizia letteralmente su questa terra. E dice la Bibbia in Apocalisse 19 che dalla sua bocca esce una romfea, una spada grande, che è la parola di Dio. Quello che esce dalla bocca di Gesù è la parola di Dio. Dio non ha bisogno di bombe atomiche, di carri armati, di droni, di satelliti, di altro. Basta la sua parola, e quando Dio apre la sua bocca e dice qualcosa, sarà fatto. Inizia la Bibbia in questo modo e finisce la Bibbia in questo modo. La parola di Dio è la spada che Dio usa per compiere la sua volontà e per annientare i suoi nemici. Noi ovviamente credenti saremo dalla parte sua, saremo con lui, torneremo con lui. E se tu non sei nato di nuovo, ti prego di farlo prima che sia troppo tardi, perché tu non vuoi ricevere dalla bocca del Signore Gesù Cristo il suo giudizio. Ma il Signore è descritto con una spada a due tagli, questa è la romphaia, ok, che è la grande spada. Ma quello che abbiamo in Efesini capitolo 6 versetto 17 non è una romphaia, è una macaira, che equivale al latino pugio, da dove proviene la nostra parola italiana pugnale, cioè la spada più piccola. Non è la spada grande che il soldato carica o trasporta sulle spalle, ma è la spada piccola che lui tiene sulla sua cintura, che ha sempre a disposizione. E quindi era larga di circa 5 centimetri, lungo dai 18 ai 28 centimetri, quindi una spada corta, ed è collegato, ha una multifunzione per il combattimento ravvicinato. Ovviamente abbiamo visto delle immagini di un soldato romano con la sua macaira, con il suo pugio, negli assalti ravvicinati, nei combattimenti ravvicinati, ma in realtà questa macaira viene usata, questo coltello, questo pugnale, viene usato quotidianamente dal soldato come da uomini in generale nella vita quotidiana. È sempre utile in ogni momento avere questo coltello al fianco. E quindi era usato per tagliare carne, per igiene personale, no? Per rasarsi, per un uso quotidiano. Ogni soldato aveva un coltello, un pugnale. Questo mi fa immaginare il fatto che la parola di Dio ci serve per ogni scopo, non solo per difendersi o per attaccare, diciamo, in un conflitto spirituale, ma anche per la mia igiene, no? La mia mente purificata dalla parola di Dio. La Bibbia dice che la spada dello Spirito è la parola di Dio, e quindi è, ha multifunzione e deve essere usato e tenuto vicino a noi in ogni momento della giornata. Ogni soldato aveva un coltello, un pugnale, infatti probabilmente ogni uomo se la portava dietro, un coltello. Matteo capitolo 26, quando Gesù è nel giardino di Getsemani ed all'improvviso vengono ad arrestare il Signore Gesù, ovviamente con Giuda, c'è Pietro che con una macaira cerca di tagliare la testa del servo del sommo sacerdote, ma riesce solo a tagliargli l'orecchio. Lui aveva questa macaira, non era una grande spada, ma era un pugnale, un piccolo. Questo piccolo pugio era anche quello che fu usato quando uccisero Giulio Cesare, no? Un piccolo pugnale. Comunque era un'arma, era un'attrezzatura che molti avevano a disposizione e dovevano tenerselo sempre dietro, specialmente i soldati. In Atti capitolo 16, versetto 27, il carceriere, quando l'apostolo Paolo e Sila sono in carcere e a mezzanotte cantano canti di lode al Signore, e poi succede un terremoto e le catene cascono dalle loro braccia. Il carceriere, destatosi e viste le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Questa era una macaira, una piccola spada tenuta sempre al fianco del carceriere, ma in realtà di molti soldati e di molti uomini. Chi vive in città ha poco bisogno di un coltello, perché in cucina c'è sempre qualche cosa vicino, ma nei giorni che devo lavorare, specialmente quando vado in campagna, io porto sempre un coltello con me. Dietro il mio cuscino io ho tante cose, no? Ho delle chiavi alla cassaforte, ho delle foto, ho dei libri, ho delle Bibbie di mia madre, e ho anche 4 o 5 coltelli dietro. Perché ce l'ho lì? Non lo so, perché è un posto dove io le tengo. C'ho tanti coltelli io. E un uomo normale, specialmente chi abita in campagna o chi lavora, ha sempre un coltello dietro, non solo uomini, anche donne, credo. Quindi noi in città non abbiamo tanto bisogno, e forse per legge non dovremmo portare dietro un coltello, ma immagina una vita un po' più grezza, un po' più, diciamo che ai tempi sarebbe stato normale. Avere un coltello dietro è normalissimo. Io quando vado in campagna o se devo fare qualunque lavoro, anche in giardino mio, ho sempre il coltello, va insieme al borsello, le chiavi, gli occhiali, il cellulare, l'orologio, il cappello e anche il coltellino. È normale portarsi dietro il coltellino. E allora il Signore dice, nel contesto dell'armatura spirituale, noi dobbiamo prendere la spada dello Spirito. E questa descrizione della spada, non solo che è la spada piccola che deve essere sempre portata dietro, ma il fatto che viene chiamato spada dello Spirito ci descrive la provenienza. Significa che proviene dallo Spirito Santo. La spada descritta nell'armatura spirituale non è ovviamente una spada fisica, noi non abbiamo, non siamo in un combattimento fisico, ma in uno spirituale. È la parola di Dio. Questa è l'unica arma a disposizione del credente nel conflitto spirituale, che è la parola di Dio. La Bibbia non è un libro umano, ma è un libro che proviene dallo Spirito Santo. La Bibbia è ispirata da Dio e proviene, significa proviene dal fiato di Dio, dai polmoni e dalla bocca di Dio sono state pronunciate le parole, e noi abbiamo, la nostra Bibbia è ispirata da Dio. Secondo Timoteo capitolo 3 versetto 16, tutta la scrittura è divinamente ispirata ed è utile a insegnare, a convincere, a correggere, a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. La parola di Dio è l'unica cosa che ci serve nella vita cristiana. E parleremo, continuiamo, andiamo avanti. Voglio vedere secondo Pietro capitolo 1 versetto 21, che ci spiega sempre di più la provenienza della parola di Dio, che non è un libro umano, ma Pietro dice: nessuna profezia infatti è mai proceduta da volontà d'uomo, ma santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. E quindi Dio ci ha fornito con la sua parola, ed è utile a noi in ogni circostanza della nostra vita. È il soldato spirituale, il soldato del Signore, deve tenersi sempre dietro la parola di Dio per essere utile in ogni conflitto spirituale, il nostro cammino spirituale. La Bibbia che hai in mano non è un libro qualsiasi, è la parola di Dio. Oltre 2500 volte nella Bibbia abbiamo la frase "Dio ha detto" o "ciò dice il Signore". Mosè scrisse esattamente ciò che Dio gli aveva detto di scrivere. I profeti hanno dato il messaggio di Dio al popolo ebreo. Gesù disse che l'Antico Testamento erano le scritture, era la parola di Dio. La Bibbia descrive la realtà di ciò che noi siamo e chi è il vero Dio. La Bibbia ci insegna da dove siamo provenuti e che ne sarà di noi. La Bibbia ci esprime i pensieri e la volontà di Dio. Ci insegna come essere salvati e come affrontare ogni conflitto nel cammino cristiano. Fornisce luce per ogni nostro passo, pace in ogni difficoltà e sostegno in ogni bisogno. Il contenuto di questo libro è provenuto dallo Spirito Santo di Dio. Noi possiamo dipendere sulla Bibbia con tutta la nostra vita. Tu puoi dipendere sulla parola di Dio con tutta la tua vita e anche per tutta l'eternità. Dipende da quello che dice questo libro, ed è utile per noi in ogni passo della nostra vita. Noi dovremmo essere come i credenti di Tessalonica, quando Paolo scrive nella prima sua epistola a quella chiesa, nel secondo capitolo, nel tredicesimo versetto, dove lui dice: noi non cessiamo di rendere grazie a Dio. Perché? Perché Paolo ringrazia Dio per la chiesa tessalonica? Quando lui pensa che loro hanno ricevuto da noi, cioè da Paolo, la parola di Dio, l'avete accolta non come parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio che opera efficacemente in voi che credete. Questo versetto dice molto sulla Bibbia. Dice che la Bibbia non è parola di uomini, ma è parola di Dio. Quello che Paolo ci ha scritto non sono parole di uomini, ma è parola di Dio. E i tessalonicesi hanno accettato la parola di Dio per fede, e questa parola ha lavorato efficacemente in loro perché avevano creduto. E quindi la Bibbia deve essere presa e accettata con fede e ubbidita, esattamente come i tessalonicesi hanno fatto, e questo sarà motivo di gran gioia degli altri credenti nella tua vita, come Paolo ringraziava Dio per il fatto che questa gente accettava la parola di Dio come parola di Dio e non di uomini. E quindi noi dovremmo avere questo stesso atteggiamento. Questa è l'identità, punto numero uno, l'identità della spada, e la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Ma ora vogliamo vedere l'importanza della spada, proprio come il pugnale era essenziale al lavoro del soldato romano, la parola di Dio è essenziale per ogni credente. Ora, il termine logos significa parola, significa concetto, significa idea. E spesso quando la Bibbia usa il termine logos in riferimento alla Bibbia, sta parlando dell'interità della parola di Dio. Ebrei capitolo 4 versetto 12 dice questo: la parola di Dio, qui il termine logos, la parola di Dio, quindi tutta la scrittura, tutta la parola di Dio è infatti vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle ginture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Quindi in questo versetto qui abbiamo un altro riferimento alla parola di Dio come una spada a due tagli. E questa è la parola logos. Ma il termine in Efesini capitolo 6 versetto 17, prendete la spada dello Spirito che è la parola di Dio, non è la parola logos, è la parola rema, cioè la parola di Dio, ma non logos, è un'espressione, le cose dette, ovvero porzioni della parola di Dio. Ciò che Dio ha detto è scritto nella Bibbia. La Bibbia è come un'armeria in realtà, non solo un'arma, anche se in un certo aspetto è descritta come la spada dello Spirito, ma è un'armeria piena di qualsiasi parola o detto che è utile a noi in qualsiasi momento della nostra vita. Non è una sola unica parola, anche se lo è, ma sono tante piccole parole, e ogni e ciascuna di quelle dette del Signore sono utili a noi in diverse circostanze del nostro cammino o del conflitto spirituale. E quindi la Bibbia è un'armeria, per ogni particolare bisogno Dio ha fornito, ci ha forniti con un brano che ci indicherà cosa fare in quel momento. Aprite ora a Matteo capitolo 4, per favore. Matteo capitolo 4. Il Signore non ci comanda di fare altro che Lui ci ha aiutato, che Lui ha fatto quando Lui si trovava in un conflitto spirituale. Matteo capitolo 4, all'inizio del ministero terreno del Signore Gesù Cristo, Lui ha appena dopo il suo battesimo, la voce dal cielo si identifica con il Signore Gesù Cristo, quindi Dio si identifica con suo figlio, e il versetto 1 del capitolo 4 dice: allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Ora il tentatore, cioè il diavolo, accostandosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispondendo disse: sta scritto, l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E quindi Gesù affronta un conflitto spirituale, benché lui fosse perfettamente ripieno di Spirito Santo e nel centro della volontà di Dio. In questo caso Gesù viene tentato con la concupiscenza della carne. Il diavolo dice: tieni, mangia, goditi la vita. Ma Gesù risponde con una parola specifica. Non incomincia in Genesi 1 e prende tutta la scrittura e gli cita tutta la Bibbia, ma prende un brano specifico che affronta direttamente quella particolare tentazione. E quindi la rema teu, cioè la parola di Dio adatta in quel momento. Gesù dice: l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola, qui è rema, che procede dalla bocca di Dio. Gesù sta citando Deuteronomio capitolo 8 versetto 3. Di ogni singola parte. Gesù sta dicendo: io ho bisogno di ogni singola parte della parola di Dio, ed ogni uomo ha bisogno di ogni singola parte della parola di Dio più del suo pane quotidiano. Eppure io non vado più di 6 ore senza mangiare qualcosa. E io, quando devo andare, devo affrontare la giornata, la mattina presto, io mi preparo alimentandomi fisicamente. E se noi dobbiamo affrontare una giornata intera, come possiamo iniziare senza prepararci con le parole che saranno utili a noi in tutta quella giornata? E quindi ogni giorno dovresti alimentarti spiritualmente con una porzione della parola di Dio, ed è più importante del tuo pane quotidiano. Poi il Signore viene tentato per quanto riguarda l'orgoglio di vita. Satana dice: buttati giù dal Tempio, tanto il Signore ti proteggerà. E qui, in questo caso, Satana cita Salmo 91 versetto 11, ma ovviamente non nel contesto in cui viene inteso dal Signore. Ma lui prende e torce la parola di Dio e dice: oh, mi hai risposto con le scritture? Questa è una scrittura, allora fai questo. E torce il suo significato, ovviamente. Ma il Signore risponde: sta anche scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Attenzione, il diavolo vuole anche usare la Bibbia per farti sviare, ma noi dobbiamo conoscere bene tutta la scrittura, perché Gesù dice: non posso fare quello che tu hai detto, perché è anche scritto questo. E quindi attenzione, perché le sette e anche il diavolo a volte usa alcune parole della Bibbia per sviarti. Noi dobbiamo conoscerla bene tutta quanta per essere preparati a respingere una tentazione dal diavolo, per non essere sviati. L'orgoglio di vita: Satana torce la parola di Dio e dice: butta di giù. Il Signore risponde con una parola, Deuteronomio 6 versetto 16: non tentare il Signore tuo Dio. E poi lui, con la concupiscenza degli occhi: io ti darò tutto questo se tu mi adori, il diavolo dice a Gesù. Ma Gesù risponde: vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Deuteronomio capitolo 10 versetto 20. Ora, chi crede qui che l'Antico Testamento non sia utile alla nostra vita quotidiana? Gesù ha citato la legge di Mosè, e noi crediamo che non siamo più sotto la legge di Mosè. Eppure Gesù ha usato la legge di Mosè per respingere un assalto satanico. E quindi anche noi potremmo fare lo stesso. E Gesù ha dedotto, ha capito quello che lui doveva fare esattamente in quella circostanza, basandosi sulla conoscenza sua dell'intera parola di Dio, ha usato quei versetti e quei concetti che gli erano utili in quel momento. Ed è esattamente quello che il soldato cristiano deve fare per prendere la spada dello Spirito e metterlo in pratica ogni giorno e in ogni momento. Giacomo aveva detto: sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Se continuiamo a leggere in Matteo capitolo 4, vediamo che Gesù, dopo la sua terza tentazione e dopo aver respinto 3 volte il diavolo con la parola di Dio, dice: e Satana lo ha lasciato per un periodo di tempo. E la Bibbia dice in Giacomo che se noi resistiamo al diavolo con la parola di Dio, lui si allontanerà da noi, lui fuggirà da noi. Il diavolo fugge da un credente che è preparato con la parola di Dio. Ti senti sotto assalto? Ti senti sempre attaccato? Incomincia a studiare bene la parola di Dio e sii pronto e preparato a ragionare secondo la volontà di Dio, e vedrai che Satana non potrà vincere contro di te, perché la tua mente è allineata esattamente con la volontà di Dio. Ma l'unico modo per resistere a questi assalti è essere pronti, avendo sempre pronta al nostro fianco quella spada dello Spirito che è la parola di Dio, la parola che è utile in qualunque momento, l'unica arma del credente. serve sia per un attacco, cioè se io devo condividere la parola con qualcuno per aiutare loro o per difendermi da una tentazione, devo usare la parola di Dio che entra nei miei occhi, ma poi la medito e poi la applico alla mia vita quotidiana. Più usi una spada fisica, meno affilata diventa, ma più usi la spada dello spirito, più affilata diventa. Secondo Timoteo capitolo 2 versetto 5, Paolo scrivendo da Roma a Timoteo le sue ultime parole nella sua epistola, l'ultima epistola, lui dice a Timoteo: studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che esponga rettamente la parola della verità. Devi conoscere bene tutta la Bibbia per essere pronto in qualunque momento e di tagliare rettamente, cioè di trattarlo. C'è un modo sbagliato per usare la parola di Dio, ma noi dobbiamo studiare e di presentarci approvati davanti a Dio. Noi dobbiamo determinare: Dio, cosa stai dicendo tu? Non usare la parola di Dio per manipolare una situazione a nostro favore, ma di venire con cuori aperti: Signore, cosa mi dice la tua parola? Ed essere completamente sottomessi a quello che la Bibbia dice. Ma io ho conosciuto tante persone, e purtroppo anch'io l'ho fatto, che ho visto la parola di Dio, la chiara volontà di Dio, ma ho agito secondo la mia volontà. E questo finisce sempre in un fallimento spirituale. Non lo fare, e noi non dovremmo farlo. Terzo punto, e ho quasi finito. Imperativo della spada. E tornando in Efesini capitolo 6, voglio arrivare a quel punto che avevo lasciato nella lezione sulla l'elmo della salvezza, dove qui dice: prendete l'elmo della salvezza e la spada dello spirito. Quindi questo imperativo di prendere si applica a tutti e due questi pezzi dell'armatura. Prendete la salvezza, l'elmo della salvezza, e prendete la spada dello spirito. Quindi c'è un imperativo, c'è un comando dato a me da Dio, dicendo che io ho una responsabilità nell'afferrare la parola di Dio per poterlo usare nel momento opportuno. Il comando imperativo aorista riflessivo, cioè io sono responsabile di afferrare per me stesso questa parola. Il fatto che siamo comandati a prendere la spada mi dice che io sono responsabile per conoscere e usare la parola di Dio nella mia vita. Io sono responsabile di questo. Colossesi 3:16 dice: la parola di Cristo abiti in voi copiosamente in ogni sapienza. Anche lì è un comando. Paolo scrive in quell'altra epistola, che è praticamente parallela a quella degli Efesini, che dice: noi dovremmo fare in modo che la parola di Dio abiti in noi copiosamente, cioè totalmente nella nostra vita, in un modo molto profondo. Io devo desiderare la parola di Dio, secondo Primo Pietro 2:2, come un bambino appena nato che desidera il latte. Dobbiamo leggerlo tutti i giorni, Giosuè capitolo 1 versetto 8, dove dice: questo libro della legge non diparti mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Devo studiarla, come abbiamo appena sentito in secondo Timoteo capitolo 2 versetto 15, di studiare, meditarlo. Salmo 1, apri a Salmo 1 per favore, voi conoscete bene il Salmo 1, ma non c'è un brano nella Bibbia che è più bello del Salmo 1. Un brano che è più importante del Salmo 1. Beato l'uomo. Chi vuole essere beato? C'è qualcuno che non vuole essere beato? Alza la mano. Ok, vogliamo tutti essere beati. Beato l'uomo o la donna che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, non si siede in compagnia degli schernitori, cioè non si lascia influenzare dal mondo, ma in forte contrasto il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. E quindi io devo meditare e studiarlo giorno e notte, tutti i giorni. Fidati di quello che dice la parola di Dio. Sì, ma se io faccio quello che dice la Bibbia, allora questo mi succede. Fidati! Dio sa meglio di te. Lui ti ha creato. Lui ha creato questo mondo. Lui ha fatto scrivere questo libro. E quindi fidati del Signore. Credi nella parola. Salmo 119, 42. Così potrò rispondere a colui che mi oltraggia, perché confido nella tua parola. Come saremo? Questo va esattamente con l'armatura spirituale. Come farò a rispondere a colui che mi oltraggia? Confidare nella parola di Dio. Devo dipendere su quella macaira, su quel pugio, quell'arma spirituale che è sempre al mio fianco, che è sempre affilato, è sempre pronto a rispondere davanti a qualunque oltraggio. Devo ubbidirla. Giosuè capitolo 1 versetto 8 dice di metterla in pratica e di osservarla, e poi devo condividerla. Secondo Timoteo capitolo 2 versetto 2 dice che io devo condividere la parola di Dio con altri uomini fedeli. Ok? Allora, con questo avremmo concluso, ma voglio dire dal mio cuore, non è un messaggio che ho stampato da internet, non ho ascoltato un altro sermone, non l'ho letto in un commentario. Ti dico dalla mia esperienza, dal mio cuore, la tua vita cambierà quando ti innamori della tua Bibbia. Ti dico che la mia vita è cambiata quando mi sono innamorato della mia Bibbia, quando la mia Bibbia è diventata estremamente importante nella mia vita, quando ho incominciato a leggerla veramente e l'ho amata, l'ho studiata, ho dato ascolto alle predicazioni, ho preso appunti nei messaggi, e in quel momento della mia vita Dio ha preso e l'ha girata a 180 gradi e ho incominciato a camminare in una direzione completamente diversa. Ero già salvato, e per molti anni da credente immaturo e spesso carnale ho camminato fuori dalla volontà di Dio, perché non ero ben radicato nella parola di Dio, perché non volevo esserlo. Ma un giorno nella mia vita, un periodo di tempo nella mia vita, la mia vita è cambiata di 180 gradi quando la Bibbia è diventata importante a me, più importante di qualsiasi altra cosa. Prendi appunti in chiesa. Non ho fatto in tempo ieri ad andare da Mauris o in cartoleria a prendere un quaderno, ma lo farò Dio volendo, per distribuire a ciascuno di voi un quaderno, è una matita o una penna. Prendete appunti. Quando io vedo gente prendere appunti, io mi rallegro, perché chi prende appunti in un sermone non sta copiando le mie parole. Il Signore gli sta rivelando cose attraverso il messaggio che magari io non ho neanche detto, e li sta collegando ad altre cose che hanno studiato, e tu porterai a casa una risorsa per te, anche se non fai più riferimento a quelle cose che hai scritto, ma si sono impiantati maggiormente nella tua mente, nel tuo cuore, quando hai preso qualche appunto. La mia Bibbia è piena di appunti, perché mentre leggo mi vengono in mente delle cose e vedo dei collegamenti e cerco di prendere degli appunti, e in seguito, quando rileggo quei brani, quelle cose che il Signore mi ha insegnato in precedenza mi ritornano quando le leggo. Dico, oh sì, mi ricordo, il Signore mi ha insegnato quella cosa. E sono una risorsa, e ti incoraggio a prendere appunti nei messaggi e prendere appunti quando leggi la tua Bibbia. Puoi downloadare un'app della Bibbia. Non tanto tempo fa avevo determinato di non alzarmi dal letto finché non ho letto una porzione della Bibbia. E allora, invece di prendere questa Bibbia, lo leggo un capitolo dall'app del mio cellulare. Invece di guardare le notizie, invece di vedere le previsioni del tempo, invece di guardare i risultati delle partite dello sport, leggi un capitolo del Nuovo Testamento prima di alzarti dal letto. Questo ti sarà utile. Segui un programma di lettura, ok? Allora, chi sta calcolando quanto a lungo sto predicando, il sermone è finito. Quindi con il tempo, Dave, puoi continuare a registrare, ma il tempo del sermone è finito, ok? Gian, vieni qua per favore. Gracie, vieni. Distribuisci a tutte le persone qui, tutte le persone che sanno leggere, ok? Vai. Se ti mancano le copie, ve le stamperò, ok? Se mancano le copie. Non so quante ne ho fatti, 30, 40, non so quante. Questo non è altro che un elenco di ogni libro della Bibbia. Questa prima pagina è il Nuovo Testamento, questa seconda pagina, le seconde due pagine sono l'Antico Testamento, e accanto vedete tutti questi numeri, questi sono i capitoli di ciascun libro. Quindi nella prima pagina vedete Matteo, e accanto c'è un numero 20, ci sono 28 numeri. Poi sotto c'è Matteo, Marco, e accanto a Marco ci sono 16 numeri. Poi Luca, 24 numeri. Poi Giovanni, 21 numeri. Ok? Questo è il metodo che io uso. Nessuno me l'ha insegnato. Forse sì, forse l'ho trovato in uno studio biblico 15 anni fa, non lo so. Ma io ho determinato, sì, infatti l'ho trovato in uno studio di discepolato. Io uso questo metodo. Tu non devi usare per forza questo metodo, ma io ti dico che per me questo metodo è molto utile, perché quando leggo un brano, allora io faccio una crocetta su quel brano, su quel capitolo. Se io leggo quel brano due volte, intorno alla crocetta metto una scatola. Se la leggo tre volte, poi la coloro, ok? Quindi io posso leggere tutta la Bibbia tre volte con questo stesso programma, ok? Ti consiglio di leggere tutti i giorni un capitolo del Nuovo Testamento e un capitolo dell'Antico Testamento. Particolarmente, se devi scegliere un brano dell'Antico Testamento, particolarmente Genesi, Esodo, Primo e Secondo Samuele, i Salmi, i Proverbi, la profezia di Isaia. Io incomincerei con quelli nell'Antico Testamento. E poi, ovviamente, puoi leggerlo tutto. Ma quelli sono fondamentali alla tua conoscenza dell'Antico Testamento. E poi ogni libro del Nuovo Testamento e ogni capitolo. La tua vita cambierà non quando io avrò predicato un messaggio straordinario. Non quando lo predica Paul. Ma la tua vita cambierà non quando le tue circostanze cambiano. Attenzione, la tua vita cambierà per il bene quando tu ti innamori di questa Bibbia e quando tu incominci a mettere in pratica tutto quello che la Bibbia ti insegna. L'identità della spada è la parola di Dio. L'importanza della spada, noi vinceremo davanti ad ogni ostacolo. L'imperativo della spada, di afferrarlo e di metterlo nel nostro cuore. Noi dobbiamo conoscere e usare la parola di Dio per essere vincenti nel conflitto spirituale. Ok? Preghiamo.